niente, no? Allora ci potete guardare, ci potete guardare, no, io ci sono, porto me, ci potete guardare. Allora mi scomodo, non mi potete fare niente, ci potete, sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Nuova puntata di Bianco Rosso e Giallo Blu. E oggi abbiamo un ospite davvero speciale, l'ospite degli ospiti, e per un giorno Beppe, che sono sempre io, potrò veramente dire che mi sentirò un po' Fazio, un po' Daria Bignardi, un po' Lilli Gruber, per fortuna non ancora Bruno Vespa. Perché? Perché l'ospite di oggi è davvero di quelli importanti, però ve lo presento fra pochissimo, perché come al solito noi partiamo con la musica, siamo in radio e ascoltiamo subitissimo Last Friday Night di Katy Perry. Eccoci, era quella gran topa di Katy Perry, la canzone, oh, è vero, la canzone è stata scelta dall'ospite di oggi che vi presento subito. Lui è Federico Pizzarotti, sindaco di Parma. Benvenuto, sindaco.
Grazie, buongiorno. Dicevo, almeno teniamo, va bene che la radio universitaria, insomma, un tono adeguato, istituzionale.
Allora, oggi in questo studio di Postiglio c'è Federico Pizzarotti, 41 anni ad ottobre, primo cittadino di Parma dal 2012, primo sindaco di un capoluogo eletto con il Movimento 5 Stelle, sposato da 11 anni, diplomato nel 92 all'Ipsia, poi ha studiato un po' all'università, esatto. Ha cominciato un tentativo di università.
E l'ho fatto metà, poi dopo altre cose sono sopraggiunte.
Tecnico installatore di telefoni e computer.
E di tutto, ho fatto di tutto. Ma lì mancava la parte estiva di installazione di videogiochi, quindi una grossa cultura da sempre, da piccolo in videogiochi.
E dal 2006 project manager al Credito Emiliano. Poi nel 2012 questa elezione, e insomma lei rimpiange un po' i tempi in cui si alzava la mattina, caffè, cornetto, lavoro, a casa e chi se ne frega, era un perfetto sconosciuto.
Ma sul perfetto sconosciuto sicuramente sì, nel senso questo è evidente, però il caffè cornetto diciamo che non l'ho mai fatto, perché ho sempre fatto degli orari abbastanza impegnativi, sia nell'ultimo periodo in Credem, ma sia nel lavoro che facevo in precedenza, delle consulenze, quindi diciamo che non mi sono mai girato le dita. I miei amici, per ridere, si diceva sempre: ascolta, stai salvando ancora il mondo, che non sei ancora venuto a casa. Quindi adesso non me lo dicono più perché fanno più fatica.
A proposito, la frase che ha scritto sui social network è: fin da piccolo ho sempre voluto cambiare il mondo, finalmente ho capito da dove iniziare. Immagino che insomma sia sempre dalla stessa idea, però chiedo, quanto dopo questi primi 2 anni di esperienza da sindaco, invece quanto la politica sta cambiando, il mondo sta cambiando il sindaco?
Ma no, allora sicuramente quello che mi sta cambiando, che non è tanto la politica, quando a rendersi conto che le situazioni, ma non tanto di una città, ma in generale le situazioni sono più complesse di quello che appaiono, perché quando la si pensa un po' da cittadino al di fuori delle istituzioni e si, per citare le solite banalità, no, non so, c'è un ciuffo d'erba, come mai non c'è nessuno che lo taglia, piuttosto che la fontanella rotta, piuttosto che la solita buca, vista da dentro, quantomeno in questi anni in cui ci sono poche risorse economiche e in cui si è esternalizzato tanto del comune, quindi non c'è il singolo operaio come una volta che potevi mandare fuori ad aggiustare le singole cose, fa capire quanto sia complesso un sistema, come dire, e se è complesso riparare una buca, se vogliamo, come programmazione, come possibilità economiche, perché non è una buca, ognuno vede la sua, ma sono migliaia di buche, e è evidente che anche in altri sistemi ancora più complessi sia molto difficile, se pensiamo alle tematiche, insomma, un po' d'attualità, dalla scuola europea, STT, a Parma Infrastruttura, tutte le partecipate del nostro comune, possiamo pensare a qual è la complessità nel risolverle.
Una delle cose che è cambiato nel sindaco appena eletto è il colore dei capelli. Dopo 2 settimane erano già diventati bianchi e lo stress si è avvertito subito.
Ma in realtà è un lento processo, forse non so se è stato accelerato o meno, non potremo mai saperlo, ma questo è un dato di fatto. Insomma, se uno guarda le prime foto, io stesso l'ho fatto quando me lo dicevano, ho detto dai, vuoi che... E invece abbastanza, però l'altro giorno ho incontrato anche uno dei nostri parlamentari quando ero giù in Toscana a sostegno dei vari sindaci al ballottaggio e lui in solo un anno aveva i capelli completamente bianchi, quindi ho detto beh, vabbè, allora non sono in brutta compagnia.
Il potere logora chi ce l'ha.
Questo lo diceva a qualcuno di ben più lungimirante, forse.
Invece una cosa che ha cambiato nel tempo è il modo di votare. In un'intervista un po' di tempo fa ha confessato che in precedenza ha anche votato Rifondazione. Vista la recente vittoria a Livorno, il fatto che in Emilia Romagna Regione Rossa è da subito diventata la culla del Movimento 5 Stelle, cosa hanno in comune comunismo e Movimento 5 Stelle?
No, ma non c'entra un abbinamento. Non so chi di recente ho sentito invece parlare del fatto che avesse votato più a destra, partiti più a destra, e comunque adesso sia un rappresentante del Movimento 5 Stelle. Quindi non penso che ci sia in modo così lineare un senso d'appartenenza. Penso sicuramente che gran parte, insomma, della percentuale dei votanti provenga più dall'area di sinistra che non dall'area di destra. Però non c'è uno stretto legame. Io ho citato cosa avevo votato io, ma perché forse mi sono sempre un po' piaciuti di più i partiti di nicchia, i partiti che inseguivano delle battaglie che non erano solo di consenso, ma in cui credevano, perché un'altra cosa che ho sempre detto è anche c'era magari in quel periodo, per se pensiamo ai radicali o altre cose, una battaglia particolare che magari veniva portata avanti più che il programma, che, come dire, ammetto tranquillamente di non aver mai letto, cioè l'importanza dei programmi elettorali, che è una cosa da quando ci siamo candidati noi su cui mi batto, è proprio per questo, perché la gente va un po' a simpatia delle persone, di una singola tematica, ma senza avere un'idea del programma di governo.
L'ultima cosa invece di quelle che non abbiamo cambiato, o meglio, che non sono ancora cambiate, forse cambieranno, e qui entriamo un po' più nell'amministrativo, la raccolta differenziata, spesso attaccata al centro di numerose polemiche e in consiglio comunale e fuori. Qualche giorno fa è nato un movimento, un comitato sostenuto dal Movimento Nuovi Consumatori, Comitato Vittime della Monnezza, e qualcuno ha suggerito al sindaco di rivedere il sistema in vista dell'estate, perché col caldo, secondo le vittime della monnezza, si possono creare focolai di infezione ed epidemie.
Però purtroppo, vabbè, in questo caso questo Vittime della Monnezza parte da un progetto dietro, diciamo, politico, di darsi una visibilità, come avevano fatto in passato con altre battaglie che si sono dimostrate infondate, chiedendo peraltro soldi ai cittadini, perché se avete letto, anche per aderire serve dare una cifra, piccola o grande che sia, comunque parte da un associarsi e quindi raccogliere indirizzi per poi magari fare delle mail elettorali, no? Ricordiamocelo sempre poi quando accadrà. Ma no, perché adesso abbiamo fatto ieri proprio un'analisi comparativa che manderemo fuori, come dire, in questi giorni, dove tutte le città che hanno fatto la raccolta differenziata, le più importanti, se citiamo a Treviso, se citiamo, adesso non so se era Trento o Bolzano, cioè tante città, abbiamo fatto un'analisi su 10 città, fanno tutte lo stesso metodo, poi a seconda di chi ha il bidoncino, il sacco, ma la frequenza è la stessa, quando ci si lamenta che in altre città c'è pieno, c'è una frequenza quotidiana, non è così, anzi ci sono città in cui il residuo secco, forse perché sono più avanti, quindi per noi il sacco bianco, il bidoncino, è una volta ogni 2 settimane, quindi adesso noi ci lamentiamo che una e tutti dicono solo servono 2, e in queste città sono già arrivati a 2 settimane, perché quello che costa del servizio è proprio la frequenza, e quindi aumentare la frequenza, forse nessuno pensa che il legame diretto poi è l'aumento della bolletta, quindi bisogna tenere un equilibrio che serve. Purtroppo ci stiamo scontrando, io penso anche con un po' di malafede in alcuni casi, perché certi fenomeni sono un po' troppo evidenti. Se pensiamo che il bidoncino giallo ce l'abbiamo da 4, 5, 6 anni e non c'è mai stato un fenomeno di bidoncini gialli distribuiti in tutta la città, adesso col sacco sì, adesso un po' di malafede ce la vedo anche. Detto questo, proprio ieri eravamo con IREM, con la Polizia Municipale, con noi addetti del Comune, stiamo facendo un piano molto serrato di controlli tramite telecamere, e stiamo cambiando, diciamo, il regolamento, perché è per questo che non si può ancora fare, tramite degli addetti che vanno tutti i giorni in tutti, insomma, i posti più di, come dire, più dove se ne trova di più e si sa più o meno da dove arriva, negli esercizi commerciali che non potranno più esporre il cartone ma saranno gli addetti a entrare, e quindi dovranno anche loro organizzarsi meglio, perché penso che sia un brutto spettacolo davanti al proprio negozio trovare dei scatoloni aperti e buttati alla rinfusa, e un altro su quelle 5.000 famiglie che non hanno ancora ritirato il kit, una lettera che spiegherà che forse non sono accorti che è cambiata la raccolta differenziata e dopo la quale partirà una sanzione. Quindi dalla fine di giugno ci saranno dei controlli serrati e delle azioni a tappeto proprio per limitare quello che è un fenomeno culturale, perché non è il problema della gestione, è il problema delle persone che vogliono o non vogliono fare un cambiamento.
Chiaro, quindi sostanzialmente il sistema non cambia, però ci si mette un po' più di impegno per evitare che
ci questo c'è sempre stato, ma questo fenomeno, lo si diceva anche l'altro giorno nei comuni virtuosi, no? Nel convegno che abbiamo fatto, e anche gli altri sindaci sono passati, dicono le stesse cose, ci si lamenta dell'umido, ma c'è puzza, questo avviene ovunque. Forse noi siamo troppo abituati a guardarci l'ombelico come città e pensiamo che questi problemi siano solo... Basterebbe alzarsi un po' lo sguardo, come si è detto più volte, e vedere che anche negli altri comuni, dove adesso sono assolutamente soddisfatti, all'inizio c'erano le stesse lamentele. E forse per essere originali potremmo non farle.
Ottimo. Torniamo alla musica adesso, facciamo una piccola pausa. Da Katy Perry passiamo a Francesco Guccini e ascoltiamo sempre canzoni scelte dal sindaco. Questa è 4 stracci.
Guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti di che ti sembra muto. Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano. E cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai. Non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso d'un mondo chiuso e fatalità. Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare a me che cos'è la libertà. La libertà delle tue pozioni, di yoga, di erbe psiche, di omeopatia, di manuali contro le frustrazioni, le inibizioni che provavi qui a casa mia. La noia data da uno non pratico, che non ha il polso di un matematico, che coi motori non ci sa fare e che non sa neanche guidare, un tipo perso dietro le nuvole e la poesia. Ma ora scommetto che vorrai provare quel che con me non volevi fare, fare l'amore e tirare tardi o la fantasia. La fantasia può portare male se non si conosce bene come domarla. Ma costa poco, vuol quel che vale e nessuno ti può più impedire di adoperarla. Io se Dio vuole non son tuo padre, non ho nemmeno le palle quadre. Tu hai la fantasia delle idee contorte, vai con la mente e le gambe corte. Poi avrai sempre il momento giusto per sistemarla. Le vie del mondo ti sono aperte, tanto hai le spalle sempre coperte, ed avrai sempre le scuse buone per rifiutarlo. Per rifiutare sei stato un genio, sprecando il tempo a rifiutare me. Ma non c'è un alibi, non c'è un rimedio, se guardo bene no, c'è un perché. Nata di marzo, nata balzana, casta che sogna d'essere puttana. Quando sei dentro vuoi essere fuori, cercando sempre i passati amori, ed hai annullato tutti fuori che te. Ma io qui ti inchiodo per i tuoi pensieri, quei quattro stracci in cui hai buttato ieri, per se cercare per sempre quello che non c'è. Io qui ti inchiodo per i tuoi pensieri, quei quattro stracci in cui hai buttato ieri, per se cercare per sempre quello che non c'è. Io qui ti inchiodo per i tuoi pensieri, quei quattro stracci in cui hai buttato ieri, per se cercare per sempre quello che non c'è.
Questa canzone scelta dal sindaco, c'è un passaggio qui, dice: io sono fiero del mio sognare, di questo mio eterno incespicare. Mi sono andato a vedere il testo ieri. Scelta a caso?
Ma no, ma io penso che tutte le canzoni che piacciono, insomma, in modo personale, in genere ci dicano qualcosa o ci vogliamo leggere qualcosa. Quindi la scelta è stata fatta sulla base del vostro palinsesto, come dire, quello che c'era, se non avrei scelte anche delle altre. Però rispetto a questa viene da un'ontologia di Guccini molto carina, e questa canzone io penso che sia molto profonda, come tante canzoni di Guccini.
A proposito delle cose che il sindaco non ha mai cambiato, si sarà già capito, il sindaco è uno a cui piace tantissimo parlare, molto loquace. Si dice che durante le riunioni del Movimento 5 Stelle a Palma, quando ci si incontrava e doveva cominciare a parlare Federico Pizzarotti, c'era gente che andava disperati, dicevo: cavolo, adesso attacca la pizza del pizza, anzi la pezza del pizza, vero?
Ma non penso, sinceramente, perché in realtà io ci sono uno che parla, specialmente nelle riunioni, specialmente in passato, adesso magari capita più spesso perché poi mi fanno delle domande, ma che io dico quattro cose perché sono più per fare che non per parlare, perché sennò parlare c'è della gente che nel tempo, comunque nelle associazioni, insomma, tutti avremmo vissuto persone che parlano tanto e fanno poco. A me è sempre più... mi è sempre piaciuto essere operativo, se pensiamo al sito, ai manifesti, al programma, ai volantini. È stato bellissimo. Adesso siamo andati, dicevo prima, giù in Toscana, e uno dei comuni lì aveva il programma impaginato come il nostro. Ci avevano chiesto l'impaginazione, era particolarmente piaciuta, hanno ovviamente cambiato i contenuti. Quindi no, non penso, sarei curioso di sapere chi l'ha detto, ma c'erano persone ben più loquaci e un po' meno pratiche di me.
Qualcuno però ha detto diverso tempo fa che invece parla troppo, e ha detto anche: Pizzarotti, perché parli? E ci sono stati dei problemi con questa persona che abita a Genova, problemi che un po' si trascinano da qualche mese, ecco.
No, ma questo è diverso.
Si è rovinato un rapporto.
Questo non è
con Grillo, lo dico, per inciso.
Sì. Questo non è un perché parli, come dire, come lunghezza. Però era, no, invece le opinioni, come si diceva prima, adesso non mi ricordo quali sono le altre canzoni che ho messo, ma il fatto invece di esprimere l'opinione è una cosa fondamentale. Insomma, difficile farmi, ecco, se parlare non è parlare tanto non è una cosa che mi piace particolarmente. Ecco, farmi star zitto è molto più difficile.
Comunque, questo rapporto con Grillo, come mai si è deteriorato? Cioè, che cosa è successo? Non è più quel feeling che c'era all'inizio?
Ma all'inizio poi era, sulla base di cosa possiamo dire che ci fosse un feeling? Cioè, nel senso, è anche un po' l'immagine collettiva del fatto che ognuno dica non c'è più il feeling perché ci siamo scambiati qualche post rispetto all'inizio dove non ce li scambiavamo. Cioè, qual è il metro di paragone? Cioè, chi ha mai sentito, come dire, le nostre telefonate per sapere quanto il feeling c'è adesso, quanto c'era prima, se non è cambiato, se è sempre lo stesso, tanto poco che sia. Quindi io penso che, insomma, i giornali ci ricamino sopra, forse anche il loro lavoro, ma senza averne gli elementi. Quindi il feeling è sempre lo stesso rispetto a sicuramente una forza dirompente dal punto di vista politico, perché in Italia ce n'è bisogno, lo dice la sempre più grande percentuale di persone che non vanno a votare. Certe volte è più facile parlare, lo dico tante volte, del gossip che non dei contenuti. Quindi guardiamo i contenuti delle cose che stiamo facendo, i risultati che stiamo ottenendo, più che magari il cosa ti ha scritto chi.
Casaleggio l'ha mai conosciuto di persona? Cioè, sì, questo sì, personaggio com'è di persona prima. Casaleggio? È come lo imita Crozza, un catastrofista incredibile.
No, beh, vabbè, Crozza, mi manca un'imitazione di Crozza, mi farebbe particolarmente piacere. Dopo, come dire, dopo almeno una battuta di Spinoza su di me, almeno Crozza. No, ma no, Casaleggio, come dire, l'ho citato anche nel libro, è una persona normale con cui, come dire, dialogare, che, come dire, che ha sicuramente le sue idee, i suoi punti di vista, ma quando poi si parla normalmente, si prende un caffè come tutte le persone.
All'interno del Movimento 5 Stelle sono un po' cambiate i rapporti, cioè prima c'era soltanto Grillo, adesso c'è Grillo, c'è Pizzarotti, ci sono tanti parlamentari che si stanno facendo conoscere, insomma si stanno formando nuovi politici, ecco.
Ma sicuramente persone con una notorietà, ma questo era inevitabile arrivando in Parlamento, perché poi finché si è un fenomeno locale si può essere più o meno conosciuti, perché si fa il consigliere comunale, il sindaco, l'attivista solamente, il presidente di un'associazione. A livello locale è ovvio che quando ci si sposta sul nazionale, si prende un altro tipo anche di... anche qua di immaginario collettivo, perché poi anche questo che lavora molto sull'immaginario collettivo, quindi se ti vesti bene sei quello pacato, se ti vesti magari più casual e più, allora sei quello del cuore, cioè nel senso ti vengono anche attribuite delle cose che fanno un po', invece di guardare, e questo io penso che sia un difetto del, come dire, del popolo italiano, invece di guardare nei fatti concreti si guarda quello che si dice. E io dico sempre, quello che si dice, ci sarà sempre uno che le dice meglio di me, di noi in generale, ma quando guardi quello che si fa, ecco, diventa un po' forse più facile entrare nelle cose concrete, perché...
E qui a Parma invece sono cambiati un po' i rapporti di forza e col Movimento 5 Stelle, tra Movimento 5 Stelle e con altri partiti o con altre forze. Qui a Parma si dice sempre la città dei poteri forti. È vero, non è vero?
Ma sono cambiati in che senso? No. Allora, a Parma sicuramente più che dei poteri forti, posso dire, visto da vicino potrei dire dei poteri che non si parlano. E quindi ognuno va per la sua strada, poche volte ci si mette insieme per... come dire, per degli obiettivi comuni, sicuramente persone che si conoscono da una vita. Io dico anche la fortuna di aver lavorato a Milano, come a Lodi, come a Reggio Emilia, cioè quindi sempre fuori Parma, e quindi non conosco praticamente nessuno, cioè adesso puoi dire la forza di 2 anni della gente la conosci, però ti dà invece, ti fa specie come queste persone siano andate tutte per classi di età a scuola insieme, nella stessa squadra.
È una generazione.
Esatto, no, sono più generazioni che frequentavano gli stessi ambienti. Io penso che sia un male, perché non ci dà quella visione dall'esterno che si ha magari all'interno dei contesti anche universitari, dove si portano dei valori aggiunti ognuno dalla propria città, dalla propria cultura, e noi ce la raccontiamo, secondo me è la frase che rende meglio, ce la raccontiamo, siamo ancora fermi se non all'Ottocento, però quantomeno agli anni 80-90, il mondo è cambiato e noi non, secondo me non ci adeguiamo sufficientemente rapidamente a un mondo che cambia, e quindi a coglierne le opportunità e cercare di mitigare le problematiche.
Ma questo è un punto da migliorare. Lei in una intervista recente, anzi in realtà era un video di pochi secondi pubblicato su un giornale online, dopo tutto il malox di Grillo, lei che ha parlato di rivoluzione col sorriso, ha detto anche che è convinto che i parmigiani siano ancora dalla sua parte, forse più di prima. Cosa le dà questa convinzione?
Ma sono sensazioni che forse ogni amministratore sente da solo quando va in giro, dagli sguardi delle persone, alla gente che comunque ti dice vai avanti, a quelli che ti salutano sorridendo, un po' perché il rapporto col sindaco, oggettivamente, cioè vivendolo, è un'altra cosa. Io dico, essendo sempre stato fuori, magari non ho mai avuto l'occasione di incontrarlo a piedi in centro, non mi ricordo un Ubaldi o un Vignali incontrati, ma perché non vivevo la città. E io da tante cose, da dimostrazioni anche di stima, rispetto anche a tanti accadimenti, perché poi quando escono dei toni magari un po' particolari sulla città, sul sindaco di una città, la città reagisce. E quindi anche in questo penso che abbia avuto, come dire, un'ottima risposta. Io la sento così. Poi parlare di sondaggio, di cose, è sempre difficile. Cattaneo, sindaco di Pavia, miglior sindaco d'Italia secondo un sondaggio su cui a me diciamo hanno criticato abbastanza, diciamolo così per non dire altro, ha perso al ballottaggio. Ecco, allora forse questi sondaggi bisognerebbe metterli in un cassetto e basarci un po' sulle sensazioni.
Altra sondaggi, cosa, prima delle europee il Movimento 5 Stelle doveva fare un colpaccio.
Un'altra cosa, se pensiamo anche a polemiche che hanno fatto a livello locale, no? Chi dice noi siamo al 52%, se parliamo del PD, quindi gli altri si dovrebbero dimettere. Io dico, peccato che anche a Livorno hanno preso il 53%, hanno perso il ballottaggio. Quindi bisogna stare attenti, il voto europeo è una cosa, il voto politico è una cosa, il voto locale è tutto un'altra cosa.
Sindaco di Livorno, lei lo conosce?
Sì, lo conosco.
È uno di quelli che è venuto qui a Parma durante quell'incontro?
No, non lo so, perché non tenevo io l'elenco delle persone delle città, visto che erano più di 300, come dire, io ho salutato tutti, ma non mi ricordo le facce. Però era quando sono andato giù in Toscana la settimana scorsa per Certaldo e per San Giuliano Terme, era venuto anche lui a Certaldo, ci siamo salutati, ci siamo scambiati anche dell'opinione, delle dritte rispetto al programma, alla campagna elettorale, insomma delle cose. Ieri l'ho già chiamato per dirgli che se c'è bisogno di qualsiasi cosa noi siamo qua.
A lei piacerebbe fare esperienza anche oltre quella da sindaco a livello politico? Cioè, se vuole cambiare il mondo, da qua cominciamo.
Sì, questo è assolutamente vero. Infatti era più di una volta, ho detto, ma allora un'altra esperienza sempre di amministrazione, sì, penso di sì, non mi dispiacerebbe, però di amministrazione, non salvo avere insomma la possibilità di incidere poi in una politica concretamente, ma il parlamentare in quanto tale o il consigliere regionale in quanto tale, senza deleghe, senza niente, lì sì, non so quanto poi è la tua commissione in cui parli, però io ho visto dei testi di emendamenti, cioè dei volumi di emendamenti che sono più alti del volume della legge, e non penso che sia quella il grosso valore aggiunto che può avere un parlamentare.
Insomma, vedremo. Torniamo alla musica. Questa è musica tosta incazzata, scelta sempre dal sindaco. Questi sono gli Iron Maiden, Run to the Hills, scappate sulle colline.
Game for his own need. We fought him hard. We
Allora, siamo rientrati. Mentre c'era questa canzone, non lo raccontiamo, però il ricordo di una piccola caduta col motorino.
Come tutti, voglio dire, le canzoni tante volte, no, ricordano un'estate, un amore, una caduta, un qualcosa. Quindi,
col ciao, il sindaco.
Esatto. Il ciao, quando il ciao era ancora, beh, comunque un ottimo motorino, diciamo.
Siamo all'università, facciamo anche qualche passaggio proprio legato al mondo universitario. Borghi, questo nuovo rettore. Lui qualche giorno fa, durante una conferenza stampa alla quale ero presente, ha detto una cosa che mi ha molto colpito e che le riporto. Ha detto: prima, quando andavo in giro per l'Italia, tutti mi dicevano: ah, sei di Parma, e quindi Verdi, Reggio, prosciutto, formaggio, eccetera eccetera. Adesso, quando dico sono di Parma, debito, arresti, scandali, lo dicono anche a lei?
Ma diciamo che sicuramente l'immagine, io penso soprattutto localmente, avere poi all'estero, penso che la percezione sia diversa, essendo più lontana, più ci si allontana, più si nasconde in questa patina. Ma sicuramente Parma negli ultimi anni, ed è ancora un processo ancora in corso, se pensiamo anche proprio al processo iniziato l'altro giorno, si è distinta per questi scandali, per le proteste, per una gestione allegra di un potere, di opere pubbliche che sicuramente non ci fanno onore. Poi potremmo dire che è un male dell'Italia, se pensiamo all'Expo, se pensiamo al Mose, ma non per questo noi dobbiamo arrenderci a questa cosa. Per quello che servirebbe, come è avvenuto in università, con grandi risultati che si stanno cominciando proprio a vedere, questo progetto Master Campus, che io penso sia possa metterci ai primi posti in Italia, veramente come ripensare uno spazio dedicato soprattutto agli studenti, con una vocazione europea, se non internazionale, americana, voglio dire, transoceanica. Dobbiamo anche nelle altre istituzioni a fare un passaggio di generazione. Siamo ancora troppo, insomma, fermi, ma che non è tanto per le persone quanto per le idee che possono esprimere, il modo con cui si affrontano i problemi, che nel tempo è cambiato decisamente. E non è un fattore anagrafico, è un fattore di consolidamento di, come dire, di prassi, di modo di approccio ai problemi.
Comunque, con l'elezione di Borghi a rettore, diciamo, l'impressione è quella che il comune si vuole avvicinare sempre di più all'università e l'università si vuole aprire sempre di più alla città. Fino a questo momento, quali sono le iniziative che un po' stanno portando avanti insieme? Vi incontrate, lei e Borghi, parlate? Insomma, che cosa si sta pensando di fare?
Ma abbiamo fatto diversi incontri, non neanche solo io e Borghi, ma anche con tutto il suo gruppo, la sua giunta, non so come si chiama in senso accademico, però insomma chi segue, tutti i prorettori, tutti i dirigenti dei singoli settori, un po' per parlare di quali sono le iniziative in comune. Stiamo redigendo un protocollo d'intesa per fare in modo che sia più semplice attivare un'attività con studenti, docenti, ricercatori universitari, perché adesso sono la prassi, insomma, la procedura è piuttosto lunga e rispetto ai tempi anche del voler realizzare qualcosa serve velocizzarla, più a tanti progetti che stiamo facendo insieme anche per andare a recuperare quei famosi fondi europei che tanto servono alle città. Se pensiamo che noi siamo in Italia tra gli ultimi a cedere ai fondi europei, e quella cittadina che sono andato a visitare di recente in Ungheria, con la quale siamo gemellati, Szeged, ha recuperato dall'Unione Europea 1 miliardo di euro in 7 anni.
E se ne recupera solo, Szeged,
solo, esatto, solo per la città, perché noi abbiamo detto ma per tutta la regione, fa no, solo la città. Loro hanno rifatto completamente l'ospedale, hanno fatto un centro di ricerca sul laser da 4.000 persone, hanno fatto il tram, cambiato tutti gli autobus e filobus, la tangenziale, cioè loro hanno fatto un'opera di riqualificazione urbana, hanno fatto la nuova biblioteca con un bellissimo museo della storia dei computer, quindi proprio dai primi con le levette agli ultimi, voglio dire, alle ultime generazioni, facendo vedere anche, cioè, una cosa carina, molto carina, rispetto ai dischi fissi, quindi alla dimensione, faceva vedere come negli anni, passando di mezza al tempo, si raddoppia la dimensione e lo spazio capacitivo e il costo. C'era, si partiva da un armadio che può essere grosso come il nostro tavolo di casa messo in verticale, che teneva tipo 64k, era fatto a piramide, no? Pian piano le dimensioni si dimezzavano, adesso con, voglio dire, le ultime SD da 64 giga la singola SD, quindi
strettamente un po' legato all'università, ecco, però aprire una piccola parentesi sull'ospedale vecchio, perché spesso anche in passato si parlava della facoltà di architettura che si voleva far là, insomma, però è lì l'ospedale vecchio, che si fa? Un po' di settimane fa c'è stato anche un 1,2 milioni stanziati dal comune, giusto?
Sì, però che serviranno diciamo prima di tutto per la sicurezza, perché ci sono stati alcuni danni strutturali dall'ultimo terremoto, quindi la riqualificazione di alcuni piccoli spazi anche legati all'archivio, però più per la sicurezza, quindi antincendio o comunque strutturale, e legati anche alla biblioteca civica, quindi agli spazi legati soprattutto anche al comune. Per l'ospedale vecchio servirebbero delle cifre decisamente più ingenti. Adesso c'è una causa in corso rispetto alla precedente società appaltatrice, e quindi adesso la situazione è un po' bloccata anche per questi motivi, ma insieme all'università comunque si sta dialogando, al di là del che facoltà o che tipo di situazioni ricreare all'interno dell'ospedale vecchio. È indubbio che sia al fianco di tutte le facoltà umanistiche che sono insediate presso l'Oltretorrente, diciamo, che abbia una continuità anche con le nuove aule e che quindi si possa creare anche lì un percorso inclusivo. C'è la biblioteca, un grosso polo bibliotecario, il più grande di Parma, e quindi è evidente che serva una sinergia anche in questo caso, ma ci stiamo ragionando.
A proposito di ospedale vecchio, di università e di ragazzi, mi collego al discorso Movida. Sotto il pollice dell'ospedale vecchio non ci dobbiamo più sedere, non si può fare più niente.
Esatto, ma l'ospedale vecchio, cioè sotto i pollici dell'ospedale vecchio, era uno dei luoghi dove creava più disagio, un po' per l'eco, un po' per lo stanziare, cioè rimanere proprio sotto i portici a qualsiasi orario, perché mentre dalla strada poi si va via, sotto i portici dell'ospedale vecchio ci si può sedere, si può tra virgolette bivaccare, e quindi questa è stata una delle richieste più importanti dei residenti, che si è voluta accogliere, perché serve un equilibrio, perché tante volte sento soprattutto gli studenti universitari, se non solo gli studenti universitari, dire ma come, non ci dobbiamo divertire, non possiamo andare da nessuna parte. Il problema del fenomeno della movida, che non c'è solo a Parma, c'è in tante altre città, è la concentrazione. Cioè il problema nasce dal fatto che con la deregolamentazione degli esercizi pubblici si è potuto concentrare in uno spazio troppo piccolo troppi esercizi commerciali, perché avere 3.000 persone in una strada di 200-300 metri molto stretta, con delle abitazioni insomma residenziali, stanziali, crea dei fenomeni che vanno oltre al che bello c'è della gente in giro, e se vogliamo, io dico, aumenta anche l'indice di sicurezza, perché non ti senti mai solo. Troppo crea un fenomeno sia di rumore che di impossibilità di gestire la situazione dal punto di vista della sicurezza, della pulizia, dell'emergenza. Diciamo, sempre se dovesse passare un'ambulanza prima che hai fatto spostare tutti è molto problematico, mentre il distribuire questi locali in modo più diffuso rispetto anche solo al centro storico. Abbiamo visto l'altro giorno una bellissima manifestazione in via 20 marzo organizzata dagli stessi commercianti, che si sono proprio appropriati della via con tavolini in mezzo alla strada in cui si poteva mangiare, in cui c'era la musica, ma aveva un numero di persone diciamo commisurato allo spazio. Comunque il problema nasce da quello, quindi bisogna trovare un equilibrio tra chi si vuole divertire, che è sacrosanto, e chi vuole riposare o vivere a casa sua, che è altrettanto
sacrosanto. Comunque si sta pensando di mettere anche delle telecamere.
Anche delle
telecamere. I locali devono chiudere a una certa ora.
È tutta una serie di... Però per dire anche la tecnologia, faccio un esempio di cose che non si sanno. Ci sono delle tecnologie che si stanno sviluppando anche a Parma, anche tramite proprio queste nuove start-up, di ombrelli sonori che cercano di assorbire il suono per attutire il rumore, perché una delle problematiche, oltre al tema dell'affollamento che non cambia rispetto al suono, ma è anche quella di ridurre le emissioni. Quindi pensare anche in modo sperimentale in alcune zone di verificare queste tecnologie può essere un ottimo strumento per cercare di riequilibrare la situazione.
Questa è una figata, probabilmente ce l'avremo a Parma.
Io confido, sentivo parlare l'altro giorno, per dire che c'è un mondo che è in evoluzione su tutto.
Torniamo alla musica, questi sono gli 883 e grazie mille.
Quando si vedono le montagne che non c'è foschia, quando le sento che ci sono. Quando sprechi il naso contro il mio, quando mi respiri vicino, sento che per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo che sto vivendo, grazie mille. Quando si giocano le coppe in tele il mercoledì, quando sento un pezzo splendido che mai pensavo bello così, quando il cane mi vuol salutare, quando vedo i miei sorridere, quando ho l'entusiasmo di fare, sento che per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo che sto vivendo, grazie mille. Per ogni istante, ogni giorno, ogni attimo che mi è stato dato, secca la SNAI, quando il mondo mi sembra migliore, anche solo per un attimo, quando so che ce la posso fare, sento che per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo che sto
grazie, tra virgolette, allo Stato. Quanti soldi in meno si trova a gestire un comune come Parma?
E quest'anno sono altri 10 milioni in meno, perché poi le risorse trasferite dallo Stato, o che, come dire, non ne incassiamo più grazie al cambio di queste, ogni anno, delle imposte da parte dello Stato, quest'anno saranno 10 milioni che, vi assicuro, sono una cifra impegnativa anche rispetto ai servizi che dicevo prima, perché vuol dire avere meno soldi da destinare anche alle manutenzioni ordinarie, meno soldi per i servizi, o comunque che per mantenerli sui servizi devono essere tolti da altri capitoli. E questo purtroppo certe volte non lo si percepisce, perché alla fine si vede il sindaco, lo dicevo più tardi l'altro giorno, ma come, Renzi da 80 euro e tu sindaco, non a me, rispetto a un sindaco del PD, tu sindaco ci alzi le tasse, forse bisognerebbe capire che la manovra implica che poi le risorse, visto che per gli 80 euro sono stati tolti in parte anche ai comuni, poi i comuni per erogare gli stessi servizi devono alzare le tasse, compensando, quindi rendendo nulla questa manovra, che io avrei sinceramente fatto completamente in un altro modo. Ma non tanto come critica, quanto proprio come visione diversa della politica, che non deve essere distribuire una forma, se vogliamo, assistenziale, ma che deve investire in punti strategici del paese per cercare di riattivarli. Distribuire a pioggia è una cosa che viene dal passato, non è mai servita. Quando c'erano le risorse, a maggior ragione non serve quando le risorse non ci sono.
Di Renzi ne parliamo adesso, subito, durante il nostro gioco, perché sindaco, noi qui facciamo sempre un giochino, sempre con una canzoncina diversa, un titolo diverso. Il titolo non lo dico perché si capirà dalla sigla, prego della regia.
Ho un grillo per la testa, ho un grillo per la testa.
Questa è una hit degli attivisti. Allora, io le faccio dei nomi, lei mi dice la prima cosa che le viene in mente. Ne stavamo parlando, Renzi.
La prima cosa che viene in mente è difficile, però fatto come, così come gioco, ce ne sono tante cose da dire. Ne facciamo quello di prima, poco lungimirante.
Apro una parentesi, l'anno scorso o poco più c'era la classifica dei sindaci più sexy secondo le Cougar, sì, le quarantenni, le grandissimi quarantenni. C'era Renzi, c'era Cattaneo di Pavia e c'era Federico Pizzarotti. Velocissimo, quanto fa figo essere sindaco, quanto potenzialmente potrebbe piacere alle donne? Uno, non so, arrivano delle lettere, dei fans, quando fai il matrimonio in comune, la gente, facciamo la foto con Pizzarotti che la metto su Facebook, non lo so, queste cose.
Ma non lo so, secondo me non so quanto dipende da fare il sindaco, quanto dipende, non so, da altre caratteristiche in generale. Comunque era quel sito lì, sinceramente non so quanto, l'avevo vista la notizia, quanta credibilità avesse che ci fosse dietro, non fosse più una classifica per far parlare del sito che viceversa.
Non si sente figo il sindaco. Cosa diciamo di Grillo?
Sta dando voce a persone che non avrebbero avuto la forza, l'energia e neanche la visibilità necessaria per fare i grandi cambiamenti del paese che stiamo facendo.
E di Casaleggio?
Che ha avuto la, come dire, lungimiranza di, come dire, mi viene progettare, ma comunque organizzare un movimento che dal 2009 ha fatto dei passi da gigante. Bisogna però che l'evoluzione, come dire, abbia uno sviluppo che sia organico a quello che si vuole fare.
Cosa diciamo invece di Vignali, l'ex sindaco di Parma?
Io non l'ho mai conosciuto, quindi al di là delle cose scontate che si possono dire rispetto agli accadimenti, rispetto all'arresto, alla distrazione, non avendolo mai conosciuto non voglio dare un giudizio, so che anche adesso rispetto a questi passaggi sicuramente non sta bene di salute. Non è una scusante, ma non mi sento di raggiungere.
Comunque, su tutto quello che è successo a Parma si è aperta un'indagine, lei è stato anche in tribunale, insomma è andato a seguire, perché ha detto voglio capire di più, quindi...
Beh, noi abbiamo seguito le indagini...
Sono un po' rivoltati i cassetti in comune.
Per quello che potevamo fin dall'inizio, noi più volte abbiamo collaborato nel fornire tutta la documentazione necessaria, se inciampavamo in qualcosa che ritenevamo fosse utile, e stiamo continuando a farlo, quindi al di là di quello che dicono alcuni simpatici giornalisti.
Continuando col gioco, Giovanni Foglia.
Giovanni ha fatto una serie di errori dati più, secondo me, dall'inesperienza e forse un po' dalla voglia di cambiare troppo velocemente un qualcosa che ha una sua fisiologicità, ma ha fatto una serie di errori come quella del dire mi dimetto poi non mi dimetto, mi candido poi, cioè, non mi candido poi si candida.
Errante.
Sì, ma perché poteva fare benissimo, essere coerente è più importante, poteva dire mi candido, nessuno gli avrebbe detto niente, ma questo saltino avanti e indietro penso che l'abbia penalizzato fortemente.
E cosa diciamo invece di Farage, questo leader europeo col quale Grillo sta pensando di fare un'alleanza?
Non lo so, nel senso che più volte ho detto voglio documentarmi, perché al di là di quello che potrebbe scrivere Repubblica o i giornali, che in più di un'occasione effettivamente... potendo leggere in inglese esattamente quali sono i testi, no? C'era stato questo testo sulle donne, tradotto in un titolo sicuramente non lusinghiero da parte dell'Huffington o di Repubblica, ma poco cambia, insomma Gruppo Espresso in generale, che guardando invece cosa diceva il testo completo in inglese era completamente diverso. Allora, visto che siamo abituati forse in Italia, essendo al 78esimo posto per libertà di informazione, ad avere dei contenuti completamente cambiati, mi sento di dire che vorrei leggere il programma, non ho ancora avuto il tempo di farlo per avere un giudizio su, perché torniamo al tema di prima, cosa ha dichiarato che vuole fare, okay, più che cosa si dice in giro.
Da studiare, Pippo Civati, che spesso dice è vicino a Pizzarotti.
Ma chi l'ha detto? L'hanno detto gli altri. Lui più di una volta ha anche detto non ho neanche il numero, l'aveva scritto sul suo blog, ha detto non ho neanche il numero, lo scrivo qui che non c'entro niente con lui, anche se gliela menano. Quindi io l'ho incontrato una volta in occasione
a Milano,
no, due volte, perché c'era la festa del fatto l'anno scorso, okay, però sempre in contesti pubblici, come
niente,
dire?
Niente di più. No. I due parlamentari di Parma, Pagliari e Maestri, che cosa diciamo di loro?
Ma che, torniamo al tema di prima, sono due parlamentari, quando si ricorda un parlamentare che abbia, ancorché di governo, ma di un governo di larghe intese, quindi con meno possibilità di incidere del passato, abbia concluso in modo efficace qualcosa, cioè voglio dire, a me viene in mente solo Borri, che abbia portato avanti delle tematiche utili a Parma, però in un contesto completamente diverso, okay, delle maggioranze completamente diverse. Per adesso io l'unica cosa che vedo che fa un po' specie, tra lo specie e il ridere, è una serie di interrogazioni su temi prettamente locali portati a livello parlamentare che non hanno senso. Se penso a in stazione siamo sicuri che ci siano gli scivoli piuttosto che ad altre cose, che lette in un'aula praticamente deserta, mm-hmm, giusto per dire ho fatto l'interrogazione per alcuni miei loro votanti, fa sinceramente un po' specie. Insomma, vorrei che occupassero il tempo in un modo più produttivo.
Verso la fine, Bernazzoli, mm-hmm, ha vinto il ballottaggio con Bernazzoli e poi si è ritrovato in provincia, insomma, a lavorare con lui.
C'è un bel rapporto, come dire, non è stata, non penso che sia stata colpa sua il risultato, più colpa del partito che non ha saputo interpretare qual era chi andava schierato in quel momento, ma con Bernazzoli abbiamo lavorato in modo proficuo su tanti temi e quindi anche okay, adesso probabilmente giovedì c'è una giornata in cui con tutti i sindaci della provincia decideremo insieme come andare avanti, però lui potrebbe smettere adesso o rimanere fino a fine anno e per avere un affiancamento con me, quindi penso che lavoreremo insieme. Devo dire che il giudizio di persone è completamente diverso da quello che può dal punto di vista comunicativo trasparire.
L'ultimo, Mauro Nuzzo, mm-hmm, che è un consigliere comunale che spesso, ma ci sono anche degli scontri in consiglio comunale, durante l'ultimo gli ha detto anche stia serena sindaco, non so se lei si è toccato per evitare, ha toccato ferro perché e non è una frase che porta bene.
Non ho bisogno di toccare ferro perché poi le cose, uno è sereno quando sa di essere sereno per le cose che fa e non se glielo dice un consigliere o un altro. Era bello, per lo stesso giorno sono andato alla commemorazione di Lauro Grossi, importante sindaco di Parma, e quando raccontavano le dinamiche tra le maggioranze, tra il Partito Socialista all'epoca, no, citavano il fatto che c'erano degli scontri accesissimi all'interno delle maggioranze.
Insomma, nel nostro caso del gioco.
Sì, nel nostro caso non c'è, lui è l'unica voce fuori dal coro, perché probabilmente per motivi diversi, perché con altri si discute del merito, con lui si discute più anche di concetti che non c'entrano niente col merito, perché per adesso delle cose citate non ha mai portato, per anche sul tema Expo in realtà ha avuto un concetto
sul tema
nebuloso.
Expo però c'è una cosa paradossale, poi ci fermiamo. Questa delibera per approvare questa nuova società partecipata hanno votato a favore UDC e Forza Italia, alcuni del Movimento 5 Stelle no.
Beh, ma questo perché sono singole sensibilità, chi perché comunque si costruiva qualcosa, chi perché comunque non lo reputava il modo giusto di diciamo di promuovere la città, perché c'era anche una visione diversa, però un conto è la visione, come dicevo prima, un conto è le polemiche tout court, citando cose nazionali che niente c'entrano con noi, perché noi dobbiamo guardare la nostra realtà locale, che è fatta di un evento che è Cibus e di imprese soprattutto legate all'alimentare, che hanno bisogno di una possibilità di questo tipo, o quantomeno devono avere la possibilità di non perderla. Poi se Expo sarà un flop, non lo finiranno e tutto il resto, noi non ci perderemo niente economicamente, perché tanto tutto si sostiene sul contributo di queste aziende. Anche qua non è passato il messaggio che il comune non ci mette un euro, e il fatto di dover approvare questa Newco, questa nuova società che è strumentale solamente a questo, quindi non rimarrà mm-hmm. agganciata al comune, era una richiesta fatta dalla Expo SPA, non era una volontà del comune. Tante volte, cioè, per poi chi non viene, tornando al tema di prima, in maggioranza non segue le cose, non ha avuto modo di confrontarsi, non è venuto neanche okay. in commissione e si fa una sua idea per partito preso, forse un po' per farsi vedere.
Chiarissimo. Torniamo alla musica. Questo è sempre nella playlist del sindaco. Abbiamo Ligabue con Leggero.
Ci sono macchine nascoste, e però nascoste male, e le vedi dondolare al ritmo di chi è lì dentro per potersi consolare, godendo sui clacson fra i fantasmi di Elvis. Ci sono nuvole in certe camere e meno ombrelli di quel che pensi. Non sapete cosa ha in testa il mago Walter. Quando il trucco gli riesce non pensa più a niente. I ragazzi sono in giro e certo alcuni sono in sala giochi, e l'odore dei fossi forse lo riconoscono in pochi, e le senti le vene piene di ciò che sei, e ti attacchi alla vita che hai. Leggero nel vestito migliore, senza andata né ritorno, senza destinazione. Leggero nel vestito migliore, nella testa un po' di sole ed in bocca una canzone. Dove passerà la banda, cosa suono fuori moda, cosa suono un giorno un po' pesante, un giorno invece troppo leggero, mentre chi si sbatte perché le urla la vena, pensi che sei fortunato e ti è mancato proprio solo un pelo, e ti vedi con una che fa il tuo stesso giro, e ti senti il diritto di sentirti leggero. C'è qualcuno che urla per un addio al celibato, per una botta di vita con una troia affittata, e le senti le vene piene di ciò che sei, e ti attacchi alla vita che hai. Leggero nel vestito migliore, senza andata né ritorno.
Questa era una canzone che sapevo suonare, perché Pizzarotti ha rivelato anche di essere un musicista, suona la chitarra.
Musicista è una parola molto grossa. Suonavo la chitarra.
E ha fatto anche faville con questa canzone. Ci sarebbero altre 200 cose che vorrei chiedere, però dobbiamo chiudere. E chiudo facendo una semplice domanda su quel che riguarda il discorso della casa qui a Parma. Per quanto riguarda gli studenti universitari fuori sede, ci sono stati anche degli accordi presi di recente per dare delle agevolazioni perché che riguarda i fuori sede, però c'è chi, come l'associazione Rete Diritti in Casa, denuncia che comunque a Parma c'è un'emergenza con 1000 sfratti nel 2014. C'è o non c'è questa emergenza?
No, ma l'emergenza ce l'abbiamo sempre denunciato anche noi, non c'è solo a Parma. Tornando al tema dell'ombelico, non è che solo a Parma, è un problema nazionale. Per le manifestazioni per i mancati piani casa sono state fatte anche e soprattutto a livello nazionale. Infatti anche qua torniamo al tema di prima, meglio fare un po' meno annunci, un po' più cose concrete anche su questo tema. Cioè anche dare solamente degli strumenti ai sindaci per poter avere delle misure emergenziali in queste situazioni. Cioè non si può pretendere che pur di non far dormire le persone in strada o da varie parti, si debba però avere degli alloggi come dire perfetti a norma di tutto. È ovvio che serve in un momento di emergenza come questo una via di mezzo che deve essere però data la possibilità dall'alto. Non può essere sempre il sindaco a assumersi,
insomma,
rischi,
da soli è difficile.
Da soli è difficile, però con la Rete Diritti in Casa, comunque, proprio per il fatto del dialogare con tutti, si stanno cercando di portare avanti dei progetti che possano dare, cioè, di autorecupero, comunque di possibilità di occupazione di alcuni spazi, perché poi il comune non ha, come una volta, grandi spazi, grandi appartamenti. Ormai le case non sono più in gestione a noi, sono in gestione ad Acer, ma soprattutto sono tutte occupate, perché con questo numero di sfratti non ci sono case libere da questo punto di vista. Quindi stiamo cercando di trovare un protocollo d'intesa anche per dimostrare che noi possiamo arrivare fino a un certo punto, e da un certo punto in poi deve esserci un aiuto complessivo delle altre istituzioni, di tutte le altre realtà, a partire anche in questo caso proprio dalla Chiesa, perché a seconda dei contesti, delle province, delle regioni ci sono sistemi che sono più sinergici al problema e certi meno. A Parma si sta facendo qualcosa, penso che si possa fare di più.
Prima di salutarci, adesso che ci sono stati questi nuovi sindaci che sono arrivati del Movimento 5 Stelle, quando fanno le prime interviste tutti chiedono il nuovo Pizzarotti, come guarda, come si contrappone a Pizzarotti. Insomma, lei si sente un modello per chi è stato adesso eletto?
No, nel senso che ognuno, io questo l'ho sempre detto quando dicevano, quando hanno sempre detto sui vari singoli, sui vari parlamentari, allora saranno tutti così. Ogni città fa scuola a sé, ogni città, ogni candidato, ogni sindaco fa scuola a sé, quindi non c'è uno stampino, non c'è, come dire, nessun format. E io penso che questo però sia veramente il bello, perché rispetto a un PD dove i valori, quantomeno enunciati rispetto ai realizzati, sono sempre gli stessi, PD, PDL, Lega, che sia, noi ognuno ha la sua storia, le sue sensibilità calate soprattutto sulle problematiche locali, e quindi senza fare grandi discorsi, magari che sono anche a livello nazionale, se pensiamo ai temi legati alla sicurezza, no? Al protocollo sulla sicurezza, i sindaci sceriffi, no? Maroni, Vignali dell'epoca, che mai si sposavano col tema dei sindaci, quindi si confondono i piani. Sicuramente per questi nuovi sindaci, io quello di Livorno l'ho sentito ieri direttamente, invece c'è però la massima disponibilità del dare una mano, del aiutare nel del prendere delle decisioni, del fare delle scelte di cose in cui siamo già passati, quindi che si può creare una coscienza collettiva per fare sempre meglio, questo sicuramente.
Ok, noi abbiamo finito, siamo stati un po' lunghi rispetto al solito, però va bene lo stesso quando ci ricapita di avere...
Sperando di non aver annoiato troppo.
Lo vedremo dai risultati, però insomma abbiamo affrontato tanti argomenti. Io ringrazio ancora il sindaco Federico Pizzarotti per la disponibilità, la saluto, buon lavoro, adesso deve correre perché lavora quante ore al giorno?
Però vabbè, io entro alle 9 e esco alle 9 perché chiudo il comune, quindi
poi ci domandiamo perché i capelli bianchi.
No, poi se non c'è un incontro con gli attivisti, un incontro in provincia, cioè in provincia nel senso col territorio, un incontro magari in qualche sede istituzionale, quindi in realtà poi si esce alle 9 e si fa qualcos'altro tendenzialmente, insomma le serate a casa sono abbastanza poche.
Sindaco, grazie ancora, a risentirci, a rivederci,
grazie a voi.
C'è ancora occasione, grazie a tutti e ciao.